questa riforma, che è il punto di arrivo di una crisi della democrazia italiana, della democrazia rappresentativa, che prosegue ininterrottamente da oltre 30 anni. Non è soltanto il punto d'arrivo di questa crisi, ma è anche, diciamo subito, il progetto di rifondare la legittimità della Repubblica, e cioè di sostituire al fondamento antifascista, alla lotta di liberazione, alla resistenza, un nuovo fondamento, che è il fondamento espresso per l'appunto dalla destra neofascista attualmente al governo. Se dovesse passare questa riforma, avremo un'altra Costituzione, un altro fondamento per l'appunto della Repubblica, il fondamento rappresentato dall'idea del capo come rappresentanza organica dell'intero popolo, che è una vecchia idea, una vecchia tentazione, diciamo il capo come incarnazione del popolo, che per l'appunto è l'espressione classica del fascismo. La crisi della nostra democrazia comincia negli anni 90, comincia con la progressiva, diciamo, perdita di radicamento sociale dei partiti. Comincia con la crisi dei partiti quali luoghi di formazione della volontà popolare, che con tutti i loro limiti avevano fondato la democrazia italiana. I partiti si sono trasformati in organi dello Stato, si sono separati dalla società, sono diventati generici partiti d'opinione, privi di progettualità politica e soprattutto di radicamento sociale. E questa crisi è dovuta a due fattori. Il primo fattore è stato già illustrato da quanto è stato detto nell'introduzione, e cioè la personalizzazione e verticalizzazione della rappresentanza. L'idea del leader, del capo, come rappresentante organico della società. Il secondo fattore, ancora più grave, che è di solito ignorato nel dibattito pubblico, è la sostanziale subalternità dei poteri politici ai mercati, reso molto più funzionale dalla personalizzazione e verticalizzazione del sistema politico, libero dall'ancoraggio alla società, dal pluralismo politico, da partiti radicati nella società. I due fenomeni, i due, diciamo, fattori della crisi sono tra loro connessi, l'uno come strumento dell'altro. La governabilità è la parola d'ordine che fu lanciata nel 75 dal rapporto alla commissione bilaterale, alla commissione trilaterale, e cioè abbiamo bisogno di governi in grado di governare la società, e il sottinteso è per poter essere strumenti molto più funzionali alle decisioni dei mercati. E questa riforma è una riforma che per l'appunto trasforma la nostra democrazia in un'autocrazia elettiva, come è già stato detto, nella sua forma peggiore, e cioè il premierato elettivo, che è anche la forma più, diciamo, alla portata dell'attuale Presidentessa del Consiglio. Ne conseguirebbe ovviamente la neutralizzazione del Presidente della Repubblica e ovviamente del Parlamento, la concentrazione dei poteri nel Presidente del Consiglio, che non ha diciamo, paragoni, perché non c'è nessun sistema politico fondato sull'elezione del Presidente del Consiglio, accompagnato tra l'altro in maniera assolutamente contraddittoria dalla fiducia delle Camere. C'è un solo precedente, che per l'appunto la centralità del capo del governo in epoca fascista. I due fondamenti della crisi sono tra loro connessi. Il primo è la deformazione sul piano concettuale dell'idea stessa di rappresentanza. È una deformazione antica, quella del governo degli uomini rispetto al governo delle leggi. È una idea che è stata espressa nella maniera più esplicita, l'idea del Führerprinzip, sviluppata per esempio da Carl Schmitt, di cui già abbiamo parlato ieri, come un teorico dell'antidiritto e dell'antidemocrazia. E i passi compiuti da Schmitt in direzione di questa deformazione sono molto semplici. Il primo passo è l'idea che le decisioni della maggioranza di governo riflettono la volontà della maggioranza degli elettori, al di là delle mediazioni parlamentari. Il secondo passaggio è l'identificazione della maggioranza degli elettori con il popolo intero, in forza della tesi che la minoranza, queste sono parole di Schmitt, avendo accettato di partecipare alle elezioni, deve far proprio la volontà risultata vincente della maggioranza. E l'ultimo passo è che il capo della maggioranza rappresenta per l'appunto non solo la maggioranza, ma il rappresentante organico del popolo intero. È chiaro che questa concezione della rappresentanza politica ha sicuramente nella formulazione di Schmitt, ma insomma tendenzialmente, una volenza totalitaria. Il suo presupposto è l'idea illiberale dell'esistenza di un demos come entità organica, come soggetto per l'appunto omogeneo, idoneo ad essere rappresentato dalla maggioranza e da una volontà che non può che essere la volontà di un capo. Il popolo, come diceva Kelsen, non esiste, è una molteplicità di individui, di persone con volontà diverse ed è una finzione politica l'idea stessa della volontà popolare come volontà unitaria, che non può che esprimersi nella persona di un capo. E alla base di questa ideologia c'è ovviamente l'avversione alle mediazioni rappresentative, sia le mediazioni espresse dai partiti con la società, sia le mediazioni parlamentari, che nella democrazia parlamentare sono per l'appunto espresse dalla fiducia, dal dibattito parlamentare, dalla formazione in Parlamento del governo e con la fiducia del Presidente del Consiglio. È evidente, questa è una questione di fondo, che una sola persona, per sua natura, non può rappresentare l'intero popolo. Non può per sua natura, a meno di non, diciamo, degradare il sistema politico, un sistema di tipo autoritario, non può pretendere di esprimere la volontà dell'intero popolo, essendo in democrazia il popolo caratterizzato da una pluralità, dal conflitto di classe, dal pluralismo politico, dal pluralismo delle idee, dal pluralismo delle ideologie. Ed è, si dice Hans Kelsen, polemizzando con Schmitt negli anni 30, una famosa polemica, scambiare l'ideologia con la realtà, assumere il capo come per l'appunto custode della Costituzione, espressione di Carl Schmitt, espressione della volontà popolare. Confondere quella che è soltanto sul piano simbolico, si parla del Presidente della Repubblica come garante dell'unità, trasformarla in un'unità reale. In termini pseudodemocratici, dice Kelsen, la forma del presidenzialismo suona a poco così. Il popolo è un'entità omogenea, un collettivo unitario che ha una volontà unica, che si esprime nello Stato e quindi si esprime nell'idea del capo, che è un'idea contraria alla nozione stessa di democrazia, sia nel senso della democrazia politica, perché è contraria all'idea del pluralismo politico, sia l'idea della democrazia costituzionale, perché è contraria all'idea del pluralismo istituzionale, della separazione dei poteri e dell'equilibrio tra i poteri. La democrazia costituzionale è nata in Italia dalla liberazione proprio sulla base della negazione dell'esperienza fascista. Il fascismo aveva preso il potere attraverso le elezioni, sia pure con la violenza, e con, diciamo, le forme parlamentari aveva distrutto la democrazia. E proprio sulla base di questa lezione è stata inventata quella che i giuristi chiamano la rigidità della Costituzione, e cioè il principio che la Costituzione è soprordinata a qualunque altra autorità, a qualunque altra fonte normativa, non può essere derogata, perché qualunque deroga non comporta appunto la abrogazione delle norme costituzionali, come è avvenuto col fascismo. Le leggi fascistissime del 25 hanno stracciato lo statuto albertino, ma è destinata ad essere annullata dalla Corte Costituzionale. Questa fu l'innovazione. Ebbene, è chiaro che alle spalle dell'idea del premierato assoluto, del premierato elettivo, c'è una liberazione del potere politico sia dai controlli dal basso, perché insieme al carattere elettivo del Presidente del Consiglio c'è la maggioranza assoluta, e cioè il 55% dei seggi attribuito alla maggioranza relativa, per l'appunto la maggioranza del Presidente del Consiglio, e quindi questa assoluta asimmetria fa il potere, diciamo, illimitato, perché a questo punto il Parlamento non è più espressione, neppure formalmente, della volontà elettorale, perché basta una lista del 30% per conquistare il 55% dei seggi, quindi altro che legge truffa. E per altro verso la neutralizzazione di tutti gli organi di garanzia, del Presidente della Repubblica, che naturalmente risulta del tutto emarginato, anche perché alla vigilia dell'elezione del Presidente della Repubblica il Presidente del Consiglio può sciogliere il Parlamento. Questa è una questione tecnica su cui semmai si interverremo nel corso del dibattito. E naturalmente della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore, perché la maggioranza, che ha già dato prova della sua voracità in questa legislatura, la maggioranza è in grado di controllare, di nominare gli organi di garanzia, la Corte Costituzionale e il Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco, io direi che questa idea del capo è un'idea antirappresentativa, che riflette una vecchia tentazione, quella del governo degli uomini rispetto al governo delle leggi. E c'è un passo bellissimo di Kelsen che io non mi stanco di ricordare contro questa tentazione. In un dialogo La Repubblica, agli allievi che chiedevano a Socrate che cosa dovremmo fare di fronte a un essere geniale, a un capo dotato di tutte le qualità, di tutte le virtù politiche. E Socrate risponde: noi, dopo aver espresso tutta la nostra ammirazione a un essere così meraviglioso, e dopo avergli spiegato che nella nostra Repubblica non c'è spazio per simili meraviglie, cintogli il campo di alloro, lo accompagneremmo alla frontiera. Perché, dice Kelsen, la democrazia è un regime senza capi. Senza capi. C'è poi un secondo, diciamo, fattore della crisi, quello di solito ignorato e su cui voglio in particolare insistere. Quest'idea della centralità del capo, che informa la riforma progettata, contrariamente all'idea sovranista che la esprime, il rafforzamento per l'appunto attraverso il rafforzamento dell'esecutivo, l'idea del carattere diretto della democrazia e il rafforzamento della sovranità dello Stato, è il sistema più funzionale a realizzare la subalternità della politica e della sfera pubblica alla volontà dei grandi poteri economici e finanziari globali. Ieri ho parlato della asimmetria tra il carattere globale dei poteri economici e finanziari e il carattere locale della politica e del diritto. E a causa di questa asimmetria, il rapporto tra politica ed economia si è ribaltato. Non è più la politica che governa l'economia, ma è l'economia, i grandi poteri economici, che dettano legge alla politica, in quanto possono dislocare le loro produzioni, i loro investimenti negli stati, nei paesi in cui possono sfruttare in forme schiavistiche il lavoro, possono corrompere i governi, non pagare le imposte, devastare l'ambiente, cioè c'è una concorrenza al ribasso tra gli ordinamenti in forza della quale vengono privilegiati gli ordinamenti peggiori, più convenienti ai grandi poteri economici e finanziari. Questa subalternità della politica all'economia non è ovviamente un fenomeno nuovo. Ne parlò perfino Eisenhower alla fine del suo mandato, dicendo che la democrazia rischiava, insieme alla pace, di essere minacciata dall'apparato militare industriale e dal potere dei grandi, delle grandi multinazionali, delle grandi imprese. E ancora prima, lo aveva detto Kant a proposito della minaccia di guerra sempre espressa dalla formazione di eserciti e dalla pressione dell'industria militare. E in generale Marx, no? Tutti quanti lo ricordiamo, definì il governo della borghesia come il comitato d'affari della borghesia, sono le parole del manifesto. Ebbene, oggi la situazione è addirittura peggiore. La globalizzazione, grazie all'asimmetria tra il carattere globale dell'economia e il carattere locale della politica, ha trasformato i governi in istituzioni subalterne che non decidono, che non sono i comitati d'affari che decidono gli affari, ma sono istituzioni subalterne destinate ad eseguire i dettami dei mercati, a rispondere ai mercati, al di là della corruzione della loro volontà. Perché è chiaro che se gli investimenti si trasferiscono nei luoghi in cui è massima la possibilità di sfruttare il lavoro, di ridurre le spese sociali, i governi rispondono ai mercati, e questo anche nel dibattito pubblico è diventato un luogo comune, ben più che i loro elettori. E allora dobbiamo essere consapevoli, ricordavo all'inizio questa formula della governabilità, che la forma politica più funzionale alla subalternità della politica ai mercati è precisamente il presidenzialismo. È precisamente un sistema politico quanto più possibile personalizzato, quanto più possibile, diciamo, non disturbato dal pluralismo politico, da partiti radicati nella società. Perché la politica risponda ai mercati, perché sia subalterna ai mercati, deve poter essere potente nei confronti della società. Deve poter governare la società, ridurre le domande in nome dei diritti, ridurre quindi le spese sociali, deve acquistare la massima libertà e disinvoltura per l'appunto nel governo della società. E c'è poi un altro importante aspetto del presidenzialismo che lo rende più idoneo di qualunque altra forma di governo alla governabilità della società, ed è un'alleanza perversa che si è stabilita tra liberismo e populismi. Le politiche liberiste hanno distrutto in Italia il diritto del lavoro. Rispetto ai tempi, che è stato ricordato 50 anni fa, facevo il giudice, rispetto agli anni 70, in cui l'Italia aveva il diritto del lavoro più avanzato, lo statuto dei lavoratori, il processo del lavoro, il diritto del lavoro oggi è stato devastato. E questa devastazione si è manifestata nella moltiplicazione dei rapporti di lavoro e soprattutto nella precarizzazione del lavoro. E questa precarizzazione ha distrutto l'uguaglianza tra i lavoratori, che formava il presupposto della loro soggettività politica, di quello che una volta chiamavamo movimento operaio, espressione come classe operaia oggi impronunciabile proprio perché non esiste più come soggetto politico, o comunque esiste sempre meno. E questa disgregazione sociale della soggettività collettiva e politica del movimento operaio ha fornito le basi sociali di tutti i populismi, che hanno riaggregato queste soggettività disgregate sulla base di una loro ricomposizione in conflitto con i più deboli, con i migranti, con i devianti, attraverso cioè un capovolgimento del conflitto sociale, non più la lotta alle disuguaglianze, ma la lotta alle differenze di sesso, alle differenze di classe, alle differenze di etnia, le differenze di nazionalità, ha ribaltato la direzione del conflitto di classe, non più dei deboli nei confronti dei forti, non più degli operai nei confronti dei loro padroni, ma il conflitto tra lavoratori medesimi, che devono per l'appunto conquistare il loro posto di lavoro attraverso il rapporto privilegiato con i padroni, attraverso la concorrenza con i loro compagni, la disuguaglianza tra lavoratori, e al tempo stesso riaggregati attraverso questa ossessione identitaria, la nazione, contro i migranti, contro i più poveri, contro i più deboli, additando sempre un nemico, che è sempre le persone più deboli, attraverso le quali si può costruire un'identità anche delle persone più sfruttate. Questa, diciamo, è un'alleanza che ha fornito le basi sociali a tutti i populismi, soprattutto ai populismi di destra, naturalmente. La base sociale, purtroppo, delle forze di destra è in gran parte il vecchio movimento operaio. Questo non è avvenuto soltanto in Italia, è avvenuto negli Stati Uniti, è avvenuto in Europa, è avvenuto nel mondo, è un'operazione che è stata compiuta a livello mondiale, dagli Stati Uniti all'Argentina, dal Brasile all'Italia, c'è stata questa scomposizione sociale delle basi della politica, e cioè i deboli, i poveri, il movimento operaio è diventata la base privilegiata delle destre e dei movimenti populisti. E i populismi hanno ricambiato il favore, e cioè questo contributo al loro successo, apportato dalle politiche liberiste di disgregazione del diritto del lavoro, di mercificazione di nuovo del lavoro. Lo hanno ricambiato precisamente attuando i dettami del mercato, e cioè abbassando le imposte, favorendo l'evasione fiscale, riducendo le spese sociali. Il primo provvedimento di questo governo è stata l'abolizione di quella miseria che era il reddito di base, di cittadinanza, e quindi una politica contro i poveri a favore dei ricchi. E poi l'altro contributo è precisamente la personalizzazione della politica come strumento di questa subalternità. E dunque abbiamo due processi: da un lato la personalizzazione e la crisi della rappresentanza. La crisi della rappresentanza perché una persona non può rappresentare la pluralità, il pluralismo politico, e questo è l'argomento portato di solito contro questa riforma. E l'altro fattore, ancora più grave, di crisi delle democrazie, è che questa operazione di personalizzazione, diversamente anche dal passato, è funzionale all'affermazione di quei veri nuovi sovrani, che sono oggi i mercati, sovrani assoluti, invisibili, anonimi, impersonali. E quindi una doppia, diciamo, crisi della rappresentanza, non solo per il venir meno del pluralismo, ma anche perché è esattamente l'opposto della tesi ideologica secondo cui il capo rappresenta la volontà del popolo intero. Rappresenta la volontà dei veri sovrani, di cui è un esecutore. Allora la questione che si pone è quella dell'alternativa. Quale dovrebbe essere l'alternativa democratica? E qui purtroppo è un discorso che possiamo svolgere in gran parte sul piano teorico, essendo difficile prevedere una svolta. Ma la svolta è possibile, non è vero che non esistono alternative, è quello che dicevamo ieri a proposito delle relazioni internazionali. E la svolta deve consistere, potrebbe consistere, in un percorso opposto a quello che ha portato al crollo della rappresentanza politica, che ha portato alla passivizzazione della società, perché sono venuti meno i luoghi della formazione della volontà popolare. Noi siamo soltanto gli spettatori degli spettacoli televisivi, che ormai non si svolgono neanche più nella forma di dibattiti tra partiti, ma semplicemente tra giornalisti che ne sono i portavoce. E le nostre decisioni alle elezioni consistono nella scelta di solito del meno peggio, nella possibilità di scegliere, diciamo, il partito, la figura meno pericolosa e meno lontana dalle nostre idee. E allora io credo che la prima condizione dovrebbe essere, dico una cosa che vale sul piano teorico perché purtroppo è assai difficilmente realizzabile, la rifondazione dei partiti politici. E per rifondare i partiti politici, questa è una tesi che io sostengo da 30 anni, occorre che i partiti ritornino nella società. E perché ritornino nella società è necessaria una separazione dei poteri. Di nuovo la separazione dei poteri, appunto, noi continuiamo ad essere legati alla separazione di Montesquieu, che è stata formulata nel 1748, quando non esistevano partiti, non esistevano istituzioni di garanzia primaria. Riportare i partiti nella società significa separarli dallo Stato, separarli dall'istituzione. E questo è possibile, a mio parere, solo stabilendo un'incompatibilità, una separazione tra cariche di partito e cariche elettive. Questa era la tesi di Berlinguer, ma che non è stata da Berlinguer tradotta in una proposta istituzionale. È ovvio che i dirigenti di partito sono destinati ad essere eletti, ma devono lasciare il posto, dovrebbero lasciare il posto ad altri dirigenti in grado di controllarli, in grado di orientarli. Solo così i partiti possono tornare ad essere organi della società, perché la vera, diciamo, forza, il vero merito dei partiti di quella che chiamiamo Prima Repubblica non è stata tanto nella loro linea politica quanto nel fatto di essere, nonostante tutti i loro difetti, radicati nella società. Per cui erano i luoghi in cui si formava la volontà politica, o comunque la volontà politica in qualche modo veniva orientata e controllata. E questo è possibile solo se si realizza questa separazione. Purtroppo non c'è da sperare in una simile riforma, perché è contraria agli interessi di coloro che dovrebbero per l'appunto realizzarla. E perfino nelle formazioni di estrema sinistra non c'è neppure lontanamente l'idea di un principio statutario di questa natura, perché i partiti, e questa è la nuova subcultura che si è sviluppata, si assumono come tutt'uno con i loro rappresentanti. La rappresentanza implica la separazione fra rappresentanti e rappresentati. Nel momento stesso in cui i rappresentati, i partiti, si identificano con i rappresentanti, è chiaro che il risultato è la passivizzazione della società. Ma anche qui l'alternativa esiste, è per l'appunto la separazione. e per l'appunto rifondare i partiti come organi della società. Il secondo passo dovrebbe essere restituire centralità al Parlamento, quantomeno attraverso la restituzione al Parlamento della funzione legislativa, che oggi è stata interamente usurpata dal governo. Il 95% delle leggi in Italia, ma ormai sempre di più, sono decreti leggi, naturalmente emanati senza necessità ed urgenza, oppure decreti legislativi. Il governo, anzi le burocrazie ministeriali, si sono impossessati della funzione legislativa, producendo leggi, tra l'altro, che sono, diciamo, dei labirinti incomprensibili. Avrete tutti avuto modo di leggere un qualche decreto legge in cui si prevede che si inserisce la parola inoltre nel secondo comma dell'articolo tot della legge tal'altra, e cioè un sistema di scatole cinesi assolutamente incomprensibile. Testi di legge incomprensibili, che sono una violazione della democrazia in un duplice senso, nel senso innanzitutto che non possono esprimere la volontà di nessuno. Io sono convinto che testi di questo genere vengano votati senza che chi li vota ne comprenda il senso. E certamente non possono essere compresi dai cittadini. E aprono lo spazio anche all'arbitrio interpretativo. E rispetto a questo crollo della legalità, l'alternativa è molto semplice, e cioè introdurre in materia penale, rafforzare il principio di legalità con la riserva di codice e non più la riserva di legge, e imponendo che le leggi siano scritte in italiano, siano scritte in maniera comprensibile, comprensibile innanzitutto dai loro destinatari, cioè dai cittadini, ma anche dai giudici, da chi deve applicarle. E poi in terzo luogo, e questa è la questione di fondo, riabilitare il ruolo della Costituzione come sistema di limiti e vincoli al potere politico. La ragion d'essere del sistema politico è la garanzia del diritto alla vita, delle libertà fondamentali, della sicurezza, della salute, dell'istruzione, della sussistenza, e oggi dobbiamo aggiungere dell'ambiente naturale, della pace. Questi sono i limiti e i vincoli che naturalmente una riforma come quella di cui stiamo discutendo ignora. Abbiamo vinto le elezioni e facciamo quello che ci pare. Questo è ormai il senso comune della democrazia. E ai giudici, o comunque perfino ai critici, agli intellettuali che fanno discorsi come quello che sto facendo, è: fatevi eleggere se volete contare, se volete che le vostre tesi siano legittime. Questo è il senso comune che esprime il crollo della democrazia costituzionale a livello d'opinione. E cioè l'idea che la democrazia consista unicamente nelle elezioni. E quindi nel venir meno della Costituzione e del costituzionalismo dall'orizzonte della politica. E allora l'ulteriore passo e qui vengo un po' alle questioni di cui abbiamo parlato ieri. Esiste un nesso tra l'attuale sovranità dei mercati, la asimmetria tra i mercati globali e il carattere locale della politica e la crisi della rappresentanza. E quindi esiste un nesso. La democrazia, anche a livello nazionale, richiede la costruzione di una sfera pubblica a livello globale che sottometta al diritto, ai diritti fondamentali, il potere dei mercati. E quindi esiste un nesso tra costituzionalismo globale e costituzionalismo nazionale. Esiste un nesso consistente nel fatto che soltanto la riconquista del ruolo di governo dell'economia da parte della politica, attraverso per l'appunto la costruzione di una sfera pubblica che sottometta i mercati al diritto, può restaurarsi e ristabilirsi la democrazia nel duplice senso di democrazia politica, e cioè rappresentativa degli interessi, della volontà, quali si esprimono nel pluralismo dei partiti, delle forze politiche, e nel senso di democrazia costituzionale come democrazia fondata sui limiti e sui vincoli costituiti dalle garanzie dei diritti fondamentali, le libertà fondamentali, i diritti sociali. Tutto questo si può ristabilire solo ristabilendo limiti e vincoli a quelli che ho chiamato poteri selvaggi dei mercati da un lato e della politica dall'altro, ma delle due forme di poteri selvaggi, il secondo, il potere politico, se rimane soltanto locale, se non si sviluppa, diciamo, un sistema di limiti e garanzie a livello globale, è inevitabilmente subalterno al potere economico. Quindi dobbiamo vedere in questa riforma, che io sono convinto, e qui esprimo un ottimismo, anche se dovesse passare in Parlamento, non potrà che essere respinta, perché è una riforma talmente sgangherata sul piano tecnico, sul piano istituzionale, che appunto mette insieme la fiducia del Parlamento con carattere elettivo del Presidente del Consiglio, che esautora i poteri del Presidente della Repubblica pur mantenendoli sulla carta, che non ha altri precedenti, ripeto, che il capo del governo di epoca fascista. Una simile riforma difficilmente potrà passare, perché pensiamo alla riforma Renzi, che iniziò all'inizio con l'80% dei consensi ed è stata bocciata. Questa riforma già oggi, a livello dei sondaggi, diciamo, è considerata una riforma priva di una maggioranza. Però proprio per questo diventa importante svelarne tutti i contenuti, che rivelano le tendenze intrinseche nell'involuzione delle democrazie, non solo della democrazia italiana, ma anche delle democrazie di altri paesi. Pensiamo agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno avuto come presidente Trump e forse lo riavranno di nuovo fra qualche mese. Pensiamo all'Argentina. Sono processi di carattere globale in cui la difesa della democrazia e della Costituzione italiana, nazionale, non può non essere congiunta con una lotta per la Costituzione globale, e cioè per diciamo una rifondazione delle relazioni internazionali. Oggi viviamo in una situazione di caos globale, nella totale incoscienza ecologica e incoscienza atomica dei nostri governanti, che parlano serenamente di un possibile scontro diretto fra la NATO e la Russia, che avrebbe come campo di battaglia l'Europa e che naturalmente devasterebbe l'Europa, perché potrebbe degenerare in un conflitto nucleare. E mentre succede tutto questo, i giornali sono occupati dall'ultima battuta di Emiliano o da questioni di questo genere, mentre siamo sull'orlo di una guerra globale. Cioè, qui c'è un problema di, diciamo, di dibattito pubblico che ha a che fare con la formazione stessa dell'opinione pubblica, una forma di negazione della realtà, di cecità organizzata nei confronti delle grandi emergenze e dei grandi pericoli che corriamo. E questo naturalmente non può renderci ottimisti, perché questa cecità è una cecità suicida, perché è una cecità che purtroppo coinvolge anche i nostri governanti, perché io sono convinto che c'è una sostanziale, diciamo, mancanza di responsabilità. 30 anni fa, 40 anni fa, la guerra nucleare era un tabù, era assolutamente inconcepibile la possibilità di una guerra atomica. Oggi se ne parla con leggerezza come un'ipotesi improbabile. Improbabile. Ma di che stiamo parlando? Della distruzione dell'umanità. Questo è il problema. E quindi, a me pare, qui concludo, che la questione istituzionale, il problema della democrazia politica in Italia, la difesa della Costituzione, della democrazia parlamentare, del pluralismo dei partiti, anche se ormai è in crisi, deve essere tutt'uno con l'impegno per la pace, per la difesa dell'ambiente, per l'uguaglianza a livello globale, cioè per, diciamo, la realizzazione di quelle che sono promesse già scritte nel diritto vigente e però che sono rimaste sulla carta, violate, e la cui violazione, soprattutto la violazione del principio della pace, non può che portarci all'autodistruzione.